dove il Signore dice: vi conosco, non avete in voi l'amore di Dio. Io riterrei che non sia da riferire soltanto agli ascoltatori di ciascun momento, ma sia una realtà vera per tutti gli ascoltatori della parola di Dio. Da una parte potrebbe essere un'affermazione deprimente, ma dall'altra invece mi sembra a custodire nel cuore con una certa anche letizia, nel senso che ci conferma che appunto l'amore non è cosa nostra, ma ci viene solo regalato da Dio. E poi soprattutto, come dice San Paolo, che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che è per primo ha amato noi. Quindi in questo senso mi sembra che dia anche una certa letizia il fatto di sapere questa realtà dell'amore, la grazia.
C'è un passo di rimando della Bibbia di Gerusalemme che mi sembra molto impegnativo, ed è Deuteronomio 18, che non è soltanto un'assonanza. Mosè ha scritto effettivamente di Gesù, ed è un passo molto ricco, ecco, perché viene approfondito anche questo tema della credibilità del testimone, del profeta, del testimone, che Gesù ha ampiamente trattato in questo discorso, cioè ci si è fermato sopra, addirittura nel brano di ieri con questa, diciamo, serie, con questo elenco in crescendo di punti di attendibilità della propria testimonianza. Tutto un canocchiale puntato verso il tema della fede, che c'è anche oggi peraltro. Ma come potete credere? È un po' come se si rivolgesse a noi che ci arrabattiamo oppure ci rassegniamo sul tema della fede. Oggi è più di moda forse un atteggiamento un po' sconfitto, visto che ci sono dei grandi ambiti di arretramento in cui si dice che il problema è proprio il problema delle comunità, il problema delle famiglie, il problema delle chiese, è proprio un problema di perdita di fondamento di energia della fede, di perdita di fede. E questo tema è assolutamente il fuoco di questo discorso. Se non si passa attraverso la testimonianza e il radicamento in tutta la scrittura, come si può credere in Gesù?
Mi è sembrato che il primo testo di oggi potesse essere il linguaggio sulla comprensione del brano del Vangelo, in quanto parla del servizio, parla agli schiavi, parla anche ai padroni, parla ai figli. Sono tutte categorie di persone che hanno la caratteristica della sottomissione, come ieri parlava alle mogli e ai mariti, ma certo qua il servizio e l'obbedienza come caratteristica di questo servizio legata a non fare le cose per essere visti dagli uomini, per essere guardati con gli occhi, insomma, con tutte delle cose che hanno a che fare con la gloria che nel testo di Giovanni oggi appare, cioè di cercare e ricevere la gloria di uni e di altri, e invece la gloria di Dio. Mi sembra un piano molto forte, quindi inserire nel testo di Giovanni per la comprensione anche la categoria dell'obbedienza, della sottomissione, dello stare sotto a Mosè prima e a Gesù dopo, mi pare che aiuti o possa.
A me questo riferimento a Mosè, alla fine di questo capitolo, ha rimandato all'inizio del capitolo alla piscina a cinque portici, in cui bisognava farsi per primi per essere guariti. Invece il Signore ci aveva fatto vedere come bisognava aderire a Lui che ci chiedeva, vuoi essere guarito? E chi vuole guarire. E anche qua mi sembra che Lui dica, che contenga tutto il capitolo, questo riferimento a Mosè che cioè ci svela che anche quella legge scritta da Mosè e che loro chiedono di osservare la salvezza lì, parla di lui, parla di Gesù, e quindi rimanda di nuovo a questa adesione.
Io mi ero fermato sul primo versetto, io non ricevo gloria dagli uomini. Sembra un'affermazione, non solo, come dire, una constatazione, ma proprio una verità, anche una modalità. Anche perché poi il versetto 44 dice: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, che non cercate la gloria che viene da Dio. Quindi questo ricevere gloria gli uni dagli altri e non cercare la gloria di Dio è un impedimento alla fede, una cosa forte. E invece Gesù appunto non riceve gloria dagli uomini. Sono tornato al prologo di quando aveva detto al versetto 14. Noi abbiamo visto, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito che viene da Dio, dall'unico Padre. Quindi Gesù in qualche modo manifesta, ecco, la sua gloria, manifesta la gloria del Padre, viene glorificato dal Padre in tutta la sua vita, soprattutto nella Pasqua. Però non riceve gloria dagli uomini. C'è anche quel passo del capitolo 12 che è indicato qui tra quelli paralleli, no? Che dice a proposito dell'incredulità sempre dei giudei: tuttavia tra i giudei, tra i capi, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiararono per non essere espulsi. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. E quindi questa gloria degli uomini è davvero una qualcosa di importante, un impedimento forte. Gesù in modo molto radicale dice: non ricevo gloria degli uomini. Sembra un punto forte.
Questa frase iniziale di cui ha parlato Andrea adesso, non ricevo gloria dagli uomini, è quasi identica a quella che abbiamo visto ieri nel versetto 34, io non ricevo la testimonianza dagli uomini, uno snodo del discorso di ieri in cui Gesù portava l'attenzione dei suoi uditori dalla testimonianza ricevuta da Giovanni Battista alla testimonianza che invece viene dalle opere che il Padre gli ha dato da compiere, e quindi un rinvio al Padre stesso come l'origine sia della testimonianza sia appunto della gloria. Non cercate la gloria che viene dal solo Dio, dice nella seconda parte del versetto 44. Quindi la gloria, la stima, il consenso, l'approvazione, la giustificazione è qualcosa che ha a che fare con la ricerca del volto di Dio, ma può diventare un impedimento a credere se invece che cercare quella gloria che viene solo da Dio, la cerchiamo tra di noi, la gloria, l'approvazione, la giustificazione per il nostro comportamento, o la stima, il riconoscimento che le persone ci danno. Tutto sommato, se ci pensate un attimo, in tutti gli ambienti che normalmente si frequentano, il problema è esattamente questo, cioè il problema è quello della stima che le persone nutrono nell'uno o nell'altro, e da questo dipende poi il posto che uno gradisce o rifiuta, il consenso, il gradimento. Questo sistema di potere orizzontale diventa appunto l'ostacolo principale all'atto di fede. Come potete voi credere, prendendo gloria gli uni dagli altri? Cioè, è impossibile, è un reale impedimento. Questo mi pare il primo punto dell'accusa che oggi Gesù rivolge ai giudei, quindi oggi a noi qui. E il secondo punto, come è stato sottolineato, è il riferimento a Mosè, ma in particolare alle cose che lui ha scritto, quindi alla legge di Mosè, perché egli ha scritto riguardo a me, dice versetto 46, e quindi se voi credeste a Mosè, o avreste creduto a Mosè, dovreste credere anche a me. No, non si può arrivare ad esprimere l'atto di fede in Gesù come colui che è inviato dal Padre se prima non si crede all'autorità di Mosè, che non è l'autorità data dai figli di Israele, non è un sistema di potere, di consenso che Mosè ha conquistato, ma è l'elezione di Dio che lo ha mandato per liberare il suo popolo, quindi è la scelta di Dio. Mosè ha scritto di Gesù, ma se non si crede a quello che Mosè ha scritto su Gesù, non si può credere a Gesù. E quindi torniamo a quello che vedevamo nel passo di ieri, e cioè abbiamo visto al versetto 38: non avete la sua parola che rimane in voi, perché quello che Dio ha mandato, a questo voi non credete. Questo è il secondo impedimento, il rapporto con la scrittura. E le scritture, come vedevamo anche ieri, hanno questa funzione principale di testimoniare riguardo a Gesù, ma non ci possono dare la vita, perché la vita